al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È lunedì 17 dicembre 2007, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Vittorio Rossi oggi alla parte tecnica, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dell'attualità. Oggi prendiamo spunto da un seminario, un incontro di studio che è appena terminato a Camaldoli, in provincia di Arezzo. Si è svolto dal 14 al 16 dicembre per iniziativa della rivista dei Deoniani di Bologna, Il Regno. Incontro di studio che aveva un titolo sicuramente interessante: Il futuro del cattolicesimo italiano. La Chiesa in Italia, si sono chiesti gli organizzatori, è stata sì partecipe della storia dell'intera comunità nazionale, riconoscendosi parte di una vicenda comune. Ma qual è oggi, in qualche modo, il ruolo del cattolicesimo italiano? Si può ancora parlare di questo cattolicesimo? Cosa è cambiato e cosa sta cambiando nel cattolicesimo presente in Italia? Nella positiva vicenda storica che ha visto appunto la Chiesa partecipare alle vicende della comunità nazionale, si è consumata una lunga parabola ecclesiale civile che va dalla conclusione del Concilio Vaticano II alla fine della Democrazia Cristiana, interpretata da molteplici linee culturali. Nel frattempo sono cambiate anche le condizioni interne della Chiesa italiana, i vari protagonisti e i soggetti collettivi che l'hanno animata. Da qui queste domande che hanno fatto da sfondo ai lavori: quali sono oggi, a oltre 40 anni dalla conclusione del Vaticano II, le potenzialità, i punti critici della Chiesa italiana, il suo rinnovamento e le sue difficoltà? Ma soprattutto si è parlato di cos'è il cattolicesimo italiano. Noi cerchiamo di ripercorrere brevemente, quindi solo di passaggio, alcuni dei concetti che sono stati toccati in queste giornate di studio. Saluto subito il professor Guido Formigoni, che è in linea con noi da Milano, è stato uno dei partecipanti. Professore, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi, buon pomeriggio.
Guido Formigoni, docente di storia contemporanea allo IULM, Libera Università di Lingua e Comunicazione a Milano. Ecco, professore, lei ha tenuto una relazione dal titolo Come è stato e cos'è il cattolicesimo italiano, tra l'altro prendendo spunto da due paradigmi molto interessanti. Quello dei cattolici in Italia, cioè i cattolici visti come una parte tra le parti di un paese in via di modernizzazione, e dall'altra il paradigma invece dell'Italia cattolica, cioè di una nazione caratterizzata in modo globale nel suo tessuto profondo da un rapporto stretto con la religione e con la Chiesa. Ecco, due paradigmi che, come ha illustrato lei nella storia, a partire dal primo Ottocento in poi si sono intrecciati, confrontati, contrapposti. Ecco, partiamo dal presente invece. Secondo lei, quale dei due paradigmi è più forte oggi? Abbiamo dei cattolici in Italia o un'Italia cattolica? Quale dei due paradigmi prevale?
Ma è difficile dire quale prevalga. Io ho l'impressione che sono ancora tutte e due presenti, sono ancora tutte e due intrecciati tra loro, anche se riconoscibili a volte in modo distinto. Quello che ho cercato di mettere in luce col mio intervento è che indubbiamente c'è stato un ritorno che potrebbe anche forse essere definito imprevisto del paradigma dell'Italia cattolica negli ultimi anni, perché non dobbiamo dimenticare che noi veniamo da una stagione, quella postconciliare, quella dei grandi piani pastorali della CEI degli anni 70, in cui sembrava che l'approccio a un paese secolarizzato avesse portato a ritenere ormai l'Italia paese di missione, no? Era un'espressione che circolava in quegli anni, e quindi a superare quello che invece era stato un duraturo mito dei decenni precedenti, del legame appunto in qualche modo potremmo dire metafisico, inscindibile tra cattolicesimo e Italia. Eppure negli anni 90 si è riaffacciato, certamente in forme diverse da quelle del passato, un paradigma dell'Italia cattolica che ha voluto dire, io lo definirei un po' così, la sensazione da parte della Chiesa istituzione di essere sì minoranza nel paese, ma minoranza tra le più cospicue, agguerrite, solide dal punto di vista appunto istituzionale, culturale, e quindi capace di dare un contributo forte alla unificazione antropologica del paese. è un po' la linea che mi pare stia sotto a molti interventi del Cardinal Ruini dell'epoca della sua presidenza della CEI, che appunto sarebbe equivocata a pensarla come un semplice ritorno al passato. È una linea sofisticata, una linea moderna, che punta su una gamma di strumenti molto ampi, ma che ha poi anche una applicazione nell'interlocuzione politica a tutto campo che la Chiesa istituzione ha coltivato in questi anni, con l'idea appunto di poter rappresentare, di poter dar vita a una capacità, una forza di orientamento di un paese smarrito, di un paese appunto in cui la secolarizzazione ha diviso molto, ha parcellizzato, ha individualizzato le varie componenti, e in cui quindi la Chiesa può giocare questo ruolo tornando a riproporre un legame stretto tra Chiesa e Nazione, che aveva avuto tra l'altro nel pontificato di Giovanni Paolo II anche accenti teologici, non dimentichiamolo, cioè una teologia delle nazioni del pontificato voitiviano molto, molto interessante, molto marcata. E a fronte di questo ritorno del paradigma dell'Italia cattolica c'è sicuramente in campo anche l'altro paradigma, perché se non altro c'è appunto un'eredità di cattolicesimo politico in questo paese. È vero che è finita la DC, ma non sono finiti con questo i tentativi di costruire posizioni politiche che abbiano un riferimento, sia pure a confessionale, laico, alla cultura cattolica, alla dottrina sociale della Chiesa, eccetera. Ci sono formazioni politiche che ancora appunto si richiamano in questo senso a questa tradizione, e dove non ci sono formazioni politiche ci sono sicuramente personalità politiche, componenti culturali, associative all'interno di altre formazioni pluralistiche. E quindi appunto la domanda relativa invece al paradigma dei cattolici in Italia è di quali siano le caratteristiche, quali siano le condizioni per cui alcuni cattolici organizzati in vario modo nella società e nella politica possano portare un contributo alle vicende del paese.
Ecco, a questo proposito le faccio la domanda da un altro punto di vista, perché mi sembra che la sua relazione, vi ricordo siamo col professor Guido Formigoni che insegna storia contemporanea allo IULM, la sua relazione a un recente incontro a Camaldoli organizzato dalla rivista Il Regno si intitolava Cattolici in Italia o Italia Cattolica? Punto interrogativo. Ecco, da un altro punto di vista le potrei chiedere, oggi secondo lei il contributo positivo, fecondo della cultura cattolica, della fede cattolica al paese, deve passare di più attraverso un'identità politica o attraverso altre risorse, più di tipo sociale? Negli ultimi anni, lei sa benissimo, si è parlato in particolare del ruolo dell'associazionismo, dei movimenti cattolici, movimenti laicali.
Certo. Ma una contrapposizione tra sociale e politico io penso non sia feconda per nessuno. Se è vero come è vero che i cattolici italiani, l'associazionismo, le istituzioni religiose, la stessa struttura appunto istituzionale delle diocesi, delle parrocchie hanno un radicamento profondo nella società, e l'idea che questo radicamento profondo e questa capacità di presa possa essere autosufficiente e non preoccuparsi anche delle conseguenze sulla politica della propria animazione sociale mi sembra discutibile, mi sembra problematica. Noi abbiamo per esempio un florido volontariato di ispirazione cattolica che in questi anni forse ha espresso meno conseguenze politiche di quelle che avrebbe potuto esprimere, proprio per un'idea di autosufficienza del sociale che a mio parere non ha grande respiro. Altro è dire se invece questo contributo nella politica può essere appunto costruito sulla base di un'identità cattolica, e qui i problemi naturalmente possono essere più complicati, perché per esempio la stessa linea recente della CEI, con questa interlocuzione politica a tutto campo, tende a togliere spazio all'autonomia di un cattolicesimo politico, perché appunto ha costruito interlocuzioni a prescindere da forze politiche di ispirazione cristiana.
Ecco, su questo punto c'è un passaggio della sua relazione interessante. Lei sottolinea come la capacità proprio del cattolicesimo in Italia, in qualche modo la volontà anche a volte di condizionare gli assetti legislativi per difendere i valori cattolici, in qualche modo potrebbe tradire una sfiducia di fondo nelle virtualità dell'anima profonda dell'Italia cattolica, come dire, cerchiamo di ottenere dal punto di vista legislativo ciò che l'anima cattolica profonda del paese non riesce più a ottenere nella pratica. È questo che voleva dire in qualche modo?
Credo proprio di sì, cioè questa mi sembra una valutazione che io esprimerei sulle vicende degli ultimi anni. Insomma, se i cosiddetti valori non negoziabili hanno bisogno di così tante stampelle legislative, vuol dire che nella società questi sono stati già abbondantemente negoziati.
Quindi un discorso diciamo di evangelizzazione, di culturale innanzitutto, che invece viene tradotto invece solamente sul piano politico, questo potremmo dire.
Si ritornerebbe certamente a porre il problema di una primato o di un'importanza, insomma, di una necessità di considerare la capacità di sostenere questi valori innanzitutto nelle coscienze delle persone, raggiungendo gli uomini e le donne concrete nelle loro condizioni esistenziali e partendo con loro a fare un percorso appunto di acquisizione e interiorizzazione dei valori. Questo non è che naturalmente la linea recente della Chiesa italiana lo neghi, ma mi sembra sia stato messo un po' in secondo piano rispetto all'altro aspetto che ha predominato e come forse appunto lo stesso compattamento in qualche modo della Chiesa istituzionale, la stessa presentarsi come forza omogenea, unitaria, eccetera, a volte ha un po' oscurato il fatto che comunque questa è una tradizione cattolica, culturale, che sia sul piano della pietà e della religione, ma anche sul piano proprio della cultura, è una tradizione fortemente pluralistica. Il cattolicesimo italiano ha componenti molto diverse, che magari qualche anno fa si scontravano anche apertamente, e non dico che lo scontro fosse un valore, ma certamente le ragioni di queste diversità sono ancora tutte sul tappeto e quindi forse bisognerebbe anche considerarle e dare uno spazio di espressione a questo pluralismo.
Bene, professore, io la ringrazio per il contributo, ovviamente la sua relazione era molto più articolata, noi abbiamo cercato di tracciare alcune delle idee che sono venute fuori dal suo intervento a questo seminario della rivista Il Regno, il futuro del cattolicesimo italiano. La ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie
e buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
È stato con noi Guido Formigoni, docente di storia contemporanea allo IULM di Milano, ma ha partecipato al seminario della rivista Il Regno nei giorni scorsi a Camaldoli anche Fulvio De Giorgi, docente straordinario di storia dell'educazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Professor De Giorgi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei.
Dunque, il futuro del cattolicesimo italiano, il rapporto complesso tra Chiesa cattolica, cultura cattolica, società e politica. Lei nel suo intervento lo ha affrontato questo tema da un punto di vista fortemente attuale. In qualche modo si è chiesto se possa esistere un modello di laicità in Europa, non solo in Italia, che possa essere condiviso da credenti e non credenti, cristiani e non cristiani. Un modello che in qualche modo possa assicurare la compresenza pluralistica e dialogante di tutte le posizioni religiose o valoriali realmente professate. Ecco, viene subito in mente, e le parlo ovviamente dalla Radio Vaticana, il rischio di un relativismo dei valori di fronte a questo modello. Come risponde?
Certo, rispondo che non si tratta assolutamente di un relativismo di valori. Si tratta di contemperare esigenze diverse. Un modello, naturalmente, guardiamo al contesto europeo, il contesto europeo presenta varie confessioni, comunità religiose, naturalmente anche tante persone che hanno fatto dell'opzione, diciamo, a religioso, addirittura atea, una componente della loro identità. Allora si tratta di vedere se è possibile, senza relativismi, ma trovare un modello che, appunto, essendo un modello di condivisione, realizzi il valore forte della condivisione pacifica, mettendo insieme e non prevenendo scontri e difficoltà. E il modello, secondo me, si può giocare su due piani. Userei questa formula. Una prima distinzione nella laicità, opererei tra quella che possiamo chiamare laicità positiva e laicità negativa. Laicità positiva era il termine utilizzato da Giovanni Gentile, filosofo del fascismo, per dire una laicità dello Stato in cui lo Stato ha un'opzione valoriale forte e naturalmente però chi non si adegua viene discriminato. Ora questo secondo me è improponibile come valori religiosi o come valori ideologici. Allora ecco che la prima distinzione è andare verso una laicità negativa, cioè di uno Stato neutrale. Però questo non basta, perché bisogna poi all'interno di questa neutralità distinguere tra una neutralità attiva e una passiva, nel senso che una neutralità passiva è quella che negherebbe tutto, cancellerebbe tutte le posizioni per realizzarsi. Invece la neutralità attiva è quella che fa dialogare, tiene presenti tutti e tutte le comprende e le fa dialogare. Ecco, a mio modo di vedere, una laicità negativa con neutralità attiva, sintetizzando in una formula, potrebbe essere un modello che tiene conto della diversità, cerca di gestire le difficoltà e risponde alla storia d'Europa con i suoi drammi anche di guerre religiose che ha alle spalle.
Ecco, De Giorgi, nel suo intervento a questo incontro a Camaldoli, lei appunto tratteggiando un po' il modello di questa possibile laicità, un modello condiviso, ha mostrato come, oltre al rischio di cui si parla ormai da anni, perché è un rischio presentissimo e concreto, più che un rischio, insomma, la realtà della secolarizzazione della società italiana come di altre società europee, c'è anche un altro rischio che in qualche modo lei ha detto può essere ancora più grave, cioè quello della sacralizzazione.
Sì, al di là dei termini che si possono utilizzare, se noi guardiamo i processi storici dell'età moderna, quindi a partire non solo da eventi più vicini, ma insomma per tutta l'età moderna e contemporanea, noi vediamo che ci sono due grandi processi storici della modernizzazione rispetto all'ambito religioso, al campo religioso. E questo già Romano Guardini, il grande teologo tedesco che tanta importanza ha anche nel pensiero, nella formazione di Benedetto XVI, ecco, Romano Guardini aveva già intuito questa differenza in una sua opera, la indica molto chiaramente. Quindi il primo processo è quello che distingue diciamo religione e politica, opera una distinzione che può diventare in qualche caso separazione, anche polemica. Però c'è un altro processo che è quello invece della confusione, della commistione, per cui si sacralizzano realtà profane. E allora si hanno forme di divinizzazione dello Stato, di religioni politiche, sacralizzazioni del potere, anche forme ambigue e confuse di religione civile, dove non c'è un aspetto, diciamo così, religioso puro, ma c'è un tentativo di costruire un'identità collettiva su elementi sacri, quindi in qualche modo sacralizzando realtà profane, culturali. Ecco, a mio modo di vedere, questo secondo aspetto oggi è pur presente ed è più forse rischioso per i cristiani del laicismo, in qualche modo ha una carica antievangelica più forte ed è più rischioso perché forse questa dimensione antievangelica non è immediatamente evidente, perché potrebbe anche, come dire, assumere delle forme filocristiane, ma al suo interno, ecco, dando a Cesare ciò che è di Dio, ecco, innesca una dinamica che non è evangelica, che non è la freschezza evangelica e la libertà dello spirito del cristiano.
E questa sicuramente come dire, è un'avvertenza, è una messa in guardia che aiuta poi a arrivare alla conclusione di quel difficile processo che stiamo capendo anche da questi interventi che abbiamo sentito è ancora in corso, cioè trovare il rapporto giusto tra Stato e comunità religiosa, ad esempio nella storia dell'Italia, ma sicuramente è un problema che riguarda anche altre realtà europee. Le faccio concludere, professor De Giorgi, siamo proprio in chiusura.
Sì, no, io concludo soltanto dicendo questo, che oggi si è aperta una pagina nuova in Europa e in Italia. Il laicismo in senso tradizionale è in crisi perché non riesce a gestire la multiculturalità e la presenza di tante religioni. E quindi oggi c'è una grande opportunità, una grande chance, anche per i cristiani e per la Chiesa Cattolica. Bisogna avere uno spirito, secondo me, aperto, sereno, dialogante e utilizzare, come dire, questa chance che si apre non per chiudere delle porte, ma per aprirle.
Grazie davvero a Fulvio De Giorgi, docente straordinario di storia dell'educazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Buon pomeriggio, professore. E noi ci fermiamo qui. Tema della trasmissione di oggi, il futuro del cattolicesimo italiano, che è stato come tema al centro di un seminario nei giorni scorsi a Camaldoli, seminario organizzato dalla rivista dei Deoniani Il Regno. Ospite anche il professor Guido Formigoni dallo IULM di Milano. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'attenzione e ancora buon ascolto.